Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. Siamo giunti alla terza puntata. In questa puntata andremo a parlare di ciò che è successo nelle ultime settimane dal punto di vista sportivo. Successivamente ci soffermeremo sul locale e nella terza parte invece andremo a parlare di quello che è uno sport che forse definire sconosciuto è un po' sbagliato. Però andremo a parlare del rugby, che sicuramente non è uno sport che in Italia vanta una grande tradizione, ma che comunque è uno sport che in alcuni paesi, come per esempio gli Stati Uniti, è molto praticato e molto, molto, molto conosciuto, molto diffuso tra la gente. Quindi andremo ad approfondire il rugby in Italia, mentre nelle altre due parti parleremo dello sport a livello mondiale e successivamente ne parleremo da un punto di vista locale, soffermandoci sul Lecco e sulla Grate per quanto riguarda il basket.
È l'ultima staccata, è l'ultima curva, è la nuvola rossa che avvolge la Malesia. Bagnaia c'è e vince davanti al suo avversario di sempre, Jorge Martín, e davanti a Denea Bastianini. A questo punto il campionato sarà deciso all'ultima gara della stagione.
Quella che abbiamo sentito è la telecronaca di Guido Meda, quindi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati nella scorsa puntata. Avevamo infatti parlato della moto, ma è doveroso farlo anche oggi, dal momento che questo weekend ci sarà l'ultimo appuntamento stagionale a Barcellona. Oggi parleremo di quella che è stata l'ultima gara disputatasi in Malesia, che ha visto protagonista Bagnaia, che ha vinto la sua 11ª gara stagionale, secondo posto per Martin, ma per Bagnaia potrebbero non bastare queste 11 vittorie stagionali, perché la classifica in questo momento vede Martin al primo posto con 485 punti raccolti finora e al secondo posto Bagnaia con 461 punti. Sono 24 i punti che distanziano i due contendenti al titolo. Sono tanti se si pensa al fatto che manchi solamente una gara che si disputerà appunto questo weekend, però sognare insomma è lecito. Lo sport è in grado di regalarci sorprese, è in grado di regalarci stravolgimenti. In questo momento sembra un po' difficile pensare che Pecco possa riuscirci, però insomma la speranza è l'ultima a morire. Per quanto riguarda il Gran Premio della Malesia, se vogliamo fare un breve commento, insomma Pecco arrivava a meno 17 punti, quindi la speranza era quella di accorciare le distanze dopo il weekend disputatosi in Malesia. Purtroppo però le distanze sono aumentate, perché come al solito Bagnaia, come solito stato purtroppo in questa stagione, è mancato il sabato, quindi durante la sprint, dove è arrivata l'ennesima caduta stagionale per il pilota della Ducati, una caduta pesantissima in chiave mondiale. Bagnaia stava spingendo tantissimo per cercare di recuperare su Martin, che in quel momento si trovava al primo posto. Purtroppo però forse la troppa foga, forse la troppa voglia di rimontare sul pilota spagnolo gli è costata la gara, perché ha fatto un errore quasi banale che purtroppo però gli ha compromesso la gara, gli ha costato 0 punti e quindi la vittoria poi è arrivata il giorno dopo nella domenica, veramente potrebbe non bastare. Sono veramente 24 punti, sono veramente tanti.
Soprattutto sarà fondamentale la sprint anche di questo sabato e poi ovviamente la gara, ma diciamo far partire bene il weekend con una bella sprint, con una bella vittoria nella sprint, potrebbe essere magari la chiave per far sognare noi e tutta la Ducati. Sarà difficile chiaramente, però Bagnaia in questo momento probabilmente è il miglior pilota insieme a Martin, quindi ci sta che si sta contendendo il titolo con lui, ma secondo me ora è quasi finita per il pilota italiano.
Sì, 24 punti sono veramente tanti, anche perché giusto per fare un attimino un riepilogo per chi magari non fosse molto esperto della moto, in un weekend si possono raccogliere 33 punti, 12 nel sabato con la sprint race, che per chi non sapesse cos'è la sprint race, è praticamente una gara però dimezzata, in cui si dimezzano i giri e si dimezzano anche i punti che sono appunto conquistabili, quindi il primo classificato anziché prenderne 25 ne prende 12. Quindi sono 12 punti che si possono raccogliere nel sabato, e poi c'è la domenica nella quale si possono raccogliere 25 punti in caso di vittoria, più un punto addizionale nel caso in cui tu riesca a registrare il giro veloce. Per cui sono 24 punti da recuperare, 33 punti raccimolabili in un weekend. Vorrebbe dire che Pecco dovrebbe guadagnare tutti e 33 punti e Martin dovrebbe fare uno zero al sabato, esatto, o alla domenica,
almeno una caduta,
esatto,
o un...
un ritiro, insomma.
Piazzamento dopo i primi 10.
Esatto, è difficile pensare che Martin possa appunto non conquistare punti, però è un peccato nel caso in cui Pecco non dovesse farcela, perché è veramente stata una stagione straordinaria, 11 vittorie finora conquistate, potrebbe arrivare la 12ª. Insomma, siamo di fronte a un campione che purtroppo però quest'anno forse è mancato... nella costanza, gli è mancato solamente forse fare quell'upgrade nelle sprint. L'anno scorso era riuscito, diciamo, a limitare questa sua pecca. Quest'anno purtroppo, con un Martin estremamente più competitivo anche rispetto all'anno scorso, un Martin che è maturato e che è stato veramente costante per tutto l'anno, questo rischia di costare molto caro.
E forse dopo 3 titoli mondiali di fila si può dire che sta diventando tutto un po' più equilibrato e che Martin sta diventando davvero uno dei campioni,
sì,
uno
sì,
che bisogna battere insieme a Bagnaia.
Anche perché ricordiamolo, nel senso, anche in cui Bagnaia non dovesse farcela, non è che, visto che Martin ha vinto meno gare, allora non sarebbe meritato il titolo, sarebbe comunque ugualmente
sì,
meritato,
chiaramente,
perché
chiaramente
è stato veramente costante per tutto l'anno. Quindi noi ci auguriamo che in questo weekend Pecco possa fare il miracolo, ci auguriamo che tra 2 settimane, quando registreremo la 4ª puntata del podcast, saremo qui a commentare un'impresa difficile, ma che lo sport può e speriamo ci possa regalare.
Dopo Santiago 76 sono 47 anni di attesa e adesso questa attesa è finita. Le lacrime agli occhi di tutti, di chi c'era, di chi ricorda, di chi ha rivisto.
Quella che invece abbiamo sentito è la telecronaca che risale a ormai un anno fa, quando l'Italia dopo 48 anni è tornata a vincere la Coppa Davis, che mancava dal 1976, una grande impresa quella degli italiani. E allora la domanda che forse sorge spontanea in questo momento è: perché riproponiamo questa telecronaca, che sicuramente è un momento storico per l'Italia, per noi italiani, ma perché la riproponiamo proprio adesso? Beh, perché tra pochissimo rinizierà questa competizione che ci auguriamo i nostri italiani possano difendere con le unghie e con i denti. Siamo sicuri che la difenderanno con le unghie e con i denti, vedremo se basterà per portarla a casa per il secondo anno consecutivo, che sarebbe veramente, veramente una grande impresa. Parlando di tennis, prima di parlare poi della Coppa Davis, che però non è ancora iniziata, quindi non è che ci sia in realtà molto da dire, magari vuoi fare un pronostico, dopo vediamo, parliamo del presente, che in questo momento infatti si stanno disputando le ATP Finals. Sinner sta andando molto bene, adesso ne parliamo. Per chi magari non fosse molto esperto di tennis, le ATP Finals sono un torneo importante, sono il quinto torneo più importante dell'anno, dietro agli Slam, gli Slam che sono 4 e che assegnano al vincitore 2000 punti, mentre invece le ATP Finals ne assegnano tra i 1100 e i 1500. Voi vi chiederete magari in base a cosa? Beh, in base alle vittorie che uno riporta nel corso della competizione. Infatti chi partecipa a queste ATP Finals? A queste ATP Finals partecipano gli 8 che hanno conquistato più punti ATP nel corso dell'anno solare, che quest'anno sono stati Sinner, Fritz, Medvedev ed Minor, australiano, spero di averlo pronunciato correttamente, e poi Alcaraz, Rud, Zverev e Rublev. Questi sono gli 8 che hanno conquistato più punti ATP nel corso del 2024 e che quindi partecipano alle ATP Finals. Si sfidano prima in due gironi, sono suddivisi in due gironi da quattro tennisti, al termine dei quali i primi 2 passano alle semifinali e ogni vittoria porta 200 punti ATP. Poi, in caso di vittoria della semifinale, i tennisti ne aggiudicano altri 400 e in caso di vittoria finale altri 500, per un totale che potrebbero essere dai 1100 ai 1500. Per questo è appunto il quinto torneo più importante dietro agli Slam. Per ora Sinner sta andando molto bene, perché ha affrontato il tennista australiano De Minaur e lo ha sconfitto per 6-3, 6-4, quindi una buona partenza quella del tennista altoatesino, e che conferma un grandissimo stato di forma. Ha vinto anche contro Fritz per 6-4, 6-4, e domani affronterà Medvedev, ma indipendentemente dal risultato di domani è molto probabile il suo passaggio, insomma, alla semifinale, che si disputerà sabato, mentre domenica la finale. Insomma, Sinner si conferma il migliore di questa stagione ad oggi, credo il miglior atleta italiano in circolazione.
Sì, sono d'accordo. Stagione memorabile, l'abbiamo parlato anche la scorsa volta, e davvero bisogna solo fare complimenti a questo ragazzo, che mentalmente c'è sempre, e ovviamente oltre mentalmente c'è anche sempre tecnicamente, fisicamente, davvero una macchina quest'anno.
Esatto, veramente stagione straordinaria. Poi ne abbiamo parlato anche nella prima puntata, nella quale avevamo commentato la sua vittoria al Masters 1000 di Shanghai contro Djokovic, per cui ripeterci forse alcuni lo interpreteranno come noioso, però è veramente, quando sei di fronte a un campione di questa stoffa,
sì,
bisogna,
poi soprattutto
bisogna
se
raggiarlo.
È nostro, dobbiamo tenercelo stretto.
Esatto, anche perché magari nel tennis italiano non conta grandissimi tennisti, magari nella memoria, almeno recentemente, quindi Sinner è bene goderselo, perché è veramente un grandissimo. E quindi tra un po' riprenderà anche la Coppa Davis, che speriamo l'Italia possa difendere. Matteo Berrettini, insomma, secondo me i presupposti ci sono per poter fare bene, non so cosa ne pensi.
Sì, secondo me l'Italia, non sono un grandissimo fan del tennis, non lo seguo tantissimo, ma l'Italia ha una squadra, penso, abbastanza completa e anche abbastanza profonda a livello di qualità dei tennisti, quindi le possibilità ci sono, e quindi speriamo che si possa fare
come l'anno scorso. Adesso però non possiamo parlare di niente, perché non è ancora iniziata la Coppa Davis, però insomma, questa intro sul tennis che ci ha riportato alla memoria i ricordi della passata stagione, speriamo che possano ripetersi. Insomma, speriamo che nella prossima puntata esordiremo commentando la vittoria della Coppa Davis.
Parliamo ora dello sport locale, torniamo a parlare di calcio e di basket. A proposito del calcio, parliamo del Renate. Ne avevamo già parlato qualche puntata fa, e adesso siamo tornati a commentare la stagione di una squadra che era partita abbastanza bene, ma che ora può contare solo 6 punti nelle ultime 9 giornate. È nona in classifica in Serie C, nel girone A, nel girone Nord. Ovviamente è ancora presto per parlare di classifica, perché è iniziato da relativamente poco il campionato, però bisogna comunque ricordare che le prime 9 di ogni girone si qualificano ai playoff per la Serie B, quindi comunque il Renate sta disputando una buona stagione. Soprattutto il problema di questa squadra è segnare, perché sono arrivati solo 11 gol nelle 14 partite di campionato, e soprattutto il miglior marcatore della squadra è fermo a 2 gol. Comunque la stagione non sta andando male, appunto, per una squadra che non è mai stata lì sul punto di andare in Serie B negli ultimi anni. Però ricordiamo anche che il girone Nord è forse il più difficile, che adesso è guidato dal Padova, che è imbattuto a 38 punti. Parlando invece di basket, parliamo della Grate in Serie D, che è sesta in campionato, a meno 6 dalla vetta. Comunque 6 punti nel basket sono 3 vittorie, quindi non è una distanza esorbitante. Ma il problema di questa squadra, che nelle ultime due settimane ha portato a casa una vittoria e una sconfitta, è la stabilità con i risultati e la costanza, diciamo, e soprattutto i falli tecnici, che sono sempre un problema nel roster. Sempre tante squalifiche, sempre tante espulsioni durante le partite, che vanno a condizionare poi i finali di partita. Il miglior realizzatore della squadra si riconferma Giovanni Di Bari, che sta un po' portando molte delle vittorie della Grate quest'anno, giocatore arrivato quest'anno che anche aveva segnato un canestro decisivo qualche giornata fa, e quindi anche nella sconfitta contro Verona Nuova in provincia di Brescia sono arrivati 23 punti del neoacquisto, che si riconferma essere il migliore della squadra a mani basse.
E parlando tra l'altro sempre di Serie C e del girone nord, tornando al calcio, questo fine settimana c'è stato un episodio che ha fatto abbastanza scalpore, non so se hai sentito.
Sì, sì.
Partita tra Triestina e Giana Erminio.
Che tra l'altro è un'altra squadra vicina a noi, di cui magari parleremo tra qualche puntata.
Esatto, in futuro. E partita importantissima perché la Triestina sta vivendo un momento di grandissima difficoltà. Quest'anno ha iniziato la stagione malissimo, ultimissima in classifica, insomma rischia di andare in Serie D, anche se è un po' presto parlarne, però comunque sia naviga nelle zone basse della classifica, contro la Giana Erminio, che è un'altra squadra che non può essere definita, diciamo, una grande corazzata, e quindi una sfida a salvezza, una sfida importante, uno scontro diretto appunto in chiave salvezza. Partita bloccata sullo 0-0 e follia dell'attaccante della Triestina che decide di tirare un pugno, insomma un fallo di reazione, un gesto di reazione a un difensore della Giana Erminio. Chiaramente questo attaccante viene espulso, ma ciò che ha fatto molto scalpore, al di là del gesto diciamo un po' insensato dell'attaccante della Triestina, che in un momento così difficile sicuramente avrebbe dovuto mantenere una lucidità maggiore, comunque esce dal campo dopo essere stato espulso, l'allenatore della Triestina lo strattona, non dico lo violenta, però veramente molto platealmente, una cosa che forse avrebbe potuto evitare, magari lasciare per lo spogliatoio, per carità. Sono d'accordo sul fatto che lui abbia compiuto un gesto folle, assolutamente da punire, multa, quello che vuoi, però è stato veramente esagerata secondo me la reazione dell'allenatore della Triestina.
Sì, sì, chiaro, è davvero un bruttissimo gesto, soprattutto perché poi ha detto che finché sarà l'allenatore della Triestina non giocherà mai più questo ragazzo, che tra l'altro ha avuto questa reazione perché non gli era stato fischiato un fallo, una trattenuta in area, però non è che era un'occasione da gol, ecco. Chiaramente un bruttissimo gesto che secondo me, cioè sia la reazione che poi il gesto dell'allenatore, secondo me sono fatti
da condannare,
ma che arrivano per una situazione di tensione e di
sì, un ambiente
difficile, esatto,
tesissimo
per la classifica.
Non arrivano risultati, anche perché poi l'attaccante che ha compiuto questo gesto, tra l'altro, è stato un nuovo acquisto arrivato nell'ultima sessione di mercato estiva, che sarebbe dovuto essere diciamo un po' il faro della squadra, e che invece finora ha fatto molta fatica, non ha segnato un gol. L'allenatore comunque gli ha sempre riposto molta fiducia perché l'ha sempre schierato dall'inizio, diciamo che lui non l'ha proprio ripagata, quindi posso capire la rabbia dell'allenatore, che si è sentito forse in parte tradito da questo giocatore, però la reazione è stata veramente veramente eccessiva. Infatti la società è subito intervenuta e ha dichiarato che cercherà di capire cosa fare, perché secondo me pensare all'esonero non è utopia, perché comunque
no,
il gesto è veramente veramente brutto.
Sì, magari esagerato l'esonero, però sicuramente può essere un'opzione da tenere in considerazione, ecco.
Sì, esatto, potrebbe essere. Quindi questo per quanto riguarda il locale, ciò che è successo nelle ultime settimane. Abbiamo portato avanti il commento su Renate e sulla Grate e parlato di questo episodio che appunto ha fatto molto scalpore nell'ultimo weekend. Parliamo adesso invece di rugby, uno sport che in Italia non ha una grande tradizione, come abbiamo detto nell'introduzione, uno sport che per cui spesso si ha questo stereotipo, ovvero uno sport in cui c'è violenza, in cui ci si picchia, in cui sostanzialmente vince il più forte, quasi come se vigesse la legge della natura. Ora non so che opinione tu abbia in merito al rugby, adesso in questa rubrica, in questa parte di episodio vorremmo anche spiegare quelle che sono un po' le regole di questo sport, le regole chiaramente quelle più basilari, adesso non entreremo in profondità anche perché è impossibile parlarne in così poco tempo, però insomma cercando di capire quelle che sono appunto quello che è il regolamento basilare appunto del rugby. Però La cosa da cui voglio partire è facendoti una domanda: cosa ne pensi tu del rugby? Che impressione hai in merito a questo sport?
Allora, mi è capitato qualche volta di vedere qualche partita, soprattutto delle nazionali maggiori, delle squadre più forti, e il rugby mi è sempre Mi è sempre sembrato uno sport interessante, perché comunque ci sono davvero tanti, tanti schemi, a livello tattico è molto interessante, però non mi è mai piaciuto il fatto del così tanto contatto fisico. Poi magari è un mio parere, però secondo me il contatto fisico in uno sport che non è di base uno sport di lotta, secondo me è eccessivo.
Sì, sì, infatti questo è spesso lo stereotipo che si ha, ovvero si vede, esatto, gente, si vede tanto contatto fisico, gente che chiaramente non è che si picchi, cioè
non è che si picchiano, certo.
Però comunque fa un po' impressione, insomma, devi, secondo me ci devi abituare per poter comprendere bene quel mondo. Cioè io non riuscirei ad andare a vedere adesso una partita di rugby magari dal vivo, perché proprio mi farebbe impressione. E tant'è che appunto in Italia, diciamo, non è che sia uno sport molto praticato. Ora non so tu, ma io non conosco nessuno che pratichi rugby.
No, neanche io.
Sì, è uno sport che sicuramente è poco diffuso, diciamo, in Italia. Lo testimonia anche il fatto che la nostra nazionale maggiore non è che sia proprio tra le più forti. Anzi, per esempio, qualche tempo fa ha rimediato una pesantissima sconfitta contro l'Argentina. Insomma, La nostra nazionale maggiore non è sicuramente tra le più forti. Questo testimonia il fatto che, diciamo, in Italia il rugby non sia proprio sport nazionale. Per cui, per cercare di approfondire un po' quello che è il regolamento, quelle che sono appunto le regole principali di questo sport, come funziona una partita di rugby? Ci sono due squadre composte da 15 giocatori ciascuna. E qual è l'obiettivo del rugby? Molto banalmente è quello di portare o calciare il pallone nell'area di meta avversaria. Ho utilizzato questi due verbi, ovvero portare e calciare, perché la particolarità di questo sport è il fatto che la palla possa essere o passata, insomma, con le mani, si possono utilizzare sia le mani, oppure può essere anche calciata con i piedi, e quindi si possono utilizzare anche i piedi, a differenza di altri sport come il calcio, per esempio, in cui l'utilizzo delle mani non è consentito. E quindi l'obiettivo è quello di fare punto, e per fare punto bisogna appunto oltrepassare con il pallone l'area di meta avversaria. Chiaramente non è come nel calcio, che ogni volta che si oltrepassa con il pallone la meta avversaria si guadagna un punto come se fosse un gol, però a seconda del metodo con cui il pallone oltrepassa l'area di meta avversaria si guadagnano un tot di punti. Per esempio, se con le mani si oltrepassa l'area di meta avversaria, si guadagnano 5 punti, e dopo aver fatto quella che appunto noi chiamiamo meta, si possono ottenere altri 2 punti se si trasforma il cosiddetto calcio di trasformazione, ovvero dopo aver fatto meta si può tentare quantomeno di calciare il pallone oltre quei 2 pali sopra la traversa, che sono, diciamo, l'elemento caratteristico del rugby, perché se uno pensa al rugby pensa magari alla pallovale, alla violenza, e appunto a questa sorta di porta costituita da questi 2 pali e da questa traversa. E quindi questo è un metodo di fare i primi punti. Poi si possono fare punti anche attraverso il calcio di punizione e il calcio di rimbalzo. Il calcio di punizione è quello che viene battuto in seguito a un fallo subito. Una squadra può decidere di batterlo appunto calciando il pallone, tentando di far oltrepassare i 2 pali e la traversa il pallone. In quel caso la squadra si aggiudica 3 punti nel caso in cui riesca nell'obiettivo. E il calcio di rimbalzo è più o meno la stessa cosa, solo che non arriva in seguito a un fallo, ma un calciatore può decidere di sua spontanea volontà di far rimbalzare il pallone per terra e dopo di calciarlo appunto con l'obiettivo di far sì che il pallone oltrepassi quella che, diciamo, chiamiamo porta. Per quanto riguarda una partita, dura 80 minuti che sono suddivisi in 2 tempi da 40, con un intervallo tra i 2 tempi di 10 minuti. Queste sono, diciamo, le regole principali del rugby. Chiaramente non andiamo in profondità, perché poi ci sono i ruoli, e appunto uno sport molto 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 tattico. Però parlando di rugby non si può che parlare anche appunto dell'aspetto, diciamo, della violenza, tra virgolette, del contatto fisico. E una parte caratteristica del rugby è sicuramente la cosiddetta mischia. Cos'è la mischia? La mischia è una tipica situazione che si ha appunto in questo sport, che si verifica in seguito a che una delle 2 squadre ha commesso un'infrazione minore. È un'infrazione minore nel senso che non è un fallo che porta a un calcio di punizione da cui potrebbe scaturire la realizzazione di un punto, ma un'infrazione minore che viene sanzionata appunto con la mischia, con la cosiddetta mischia. In pratica 8 giocatori di ciascuna delle 2 squadre si dispongono in una formazione compatta e cercano di spingersi contro gli avversari, e qual è l'obiettivo? È quello di assicurarsi il possesso del pallone. Così poi, una volta che insomma termina questa mischia, la squadra che si è aggiudicata il possesso del pallone può tentare di proseguire l'azione e andare a fare punto. E questi, diciamo, sono gli elementi più caratteristici del rugby, questo sport che in Italia, insomma, non conta una grande tradizione, ma che sicuramente ha il suo fascino, ha il suo interesse, comunque se si è anche abbastanza predisposti mentalmente quasi per vedere una cosa del genere, perché le mischie sono veramente impressionanti.
Sì, anche poi per giocarlo bisogna essere anche predisposti fisicamente e geneticamente, diciamo, però è uno sport comunque interessante anche per appunto la tattica e il appunto questi aspetti tecnici.
Esatto, e poi appunto in cui ci vuole un fisico di un certo tipo, ci vuole tanta forza, tanta resistenza. Infatti questi l'immagine che si ha di questi rugbisti, questi omoni grossissimi, veramente forti, veramente, che hanno anche una resistenza perché si corre tantissimo nel rugby, sì. Quindi devono essere anche molto, molto veloci.
Ovviamente tanta corsa, ma anche tanti colpi, esatto. tanti salti, quindi è davvero uno sport complicato a livello fisico.
Sì, esatto, uno sport particolare. E quindi con la descrizione del rugby in minima parte, chiaramente siamo giunti al termine di questa puntata.
Siamo quindi giunti al termine di questa terza puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltarci su Spotify e tutte le altre piattaforme, su Young Radio e Beep Sport. Potete ascoltarci anche sul sito youngradio.it e noi ci vediamo tra 2 settimane.
Avete ascoltato Beep Sport, un podcast di Beep Network, scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.